Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio del podcast di Real Men, il podcast per riscoprire la tua mascolinità e diventare vero uomo. Sono Francesco, insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti.
Manu, io ho un problema con mia moglie, te lo dico proprio così, sì. È un problema, non è un problema proprio relazionale, però mi fa abbastanza sbroccare. Il problema è molto semplice. Lei mette insieme troppa roba. Cioè, nel senso, allora, come siamo organizzati oggi? Allora facciamo questo. Poi mi ha chiamato qui, poi mi ha chiamato il donno, poi facciamo così. Allora, oggi vado a Frosinone, poi tornando scendo, passo per Napoli, parlo con quest'altra persona, poi dico Ale, ma che cavolo dici? Ma non si può mettere insieme? No, io ce la faccio.
Ale, ti compatisco perché anch'io sono un po' così.
Sei così?
Cioè, a me però da noi si dice che non puoi avere ovo, galina e cul caldo, cioè non puoi avere tutto insieme nella vita.
No, ma io non voglio avere proprio, non voglio avere tutto insieme. A me mi fa sbroccare perché alla fine la mia critica è: sì, ho capito, tu riuscirai anche a fare tutto, però innanzitutto invece di arrivare alle 8:30 arrivi a 9:30. No, ma io ce la faccio, mi sbrigo. No, perché poi c'è sempre l'imprevisto qua, primo come si dice, take home message imprevisto. E secondo è che arrivi che sei sfatto, completamente sfatto. Le cose sì, magari le hai pure portate a termine, però hai fatto terra bruciata intorno a te, compreso te, insomma.
Ma sai, è un problema che, per esempio, il mio ragionamento che mi porta a questo problema è il voler efficientare tutto e ottimizzare tutto, no? Quindi faccio un giro, cerco di dire, ma visto che mi muovo, vado da questo, vado da quell'altro, e cominci a incastrare tante cose pensando di ottimizzare i tempi, invece ti ritrovi che non riesci, uno, non riesci a fare tutto, e due, non riesci a trovare il tempo per te, perché l'hai speso tutto in giro, un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, e quindi ti trovi proprio perfettamente allineato e coerente con questo tempo, diciamo, questa era, questa modernità, per cui sei in continuo occupazione di qualcosa e alla fine non hai più tempo, che è la risorsa più preziosa che abbiamo.
Io in questa era così tecnologica, io ho sempre il mio quadernino che mi porto appresso, classico tipo Moleskine, quello piccolino, anche quello però dei cinesi, cioè uguale, uno qualsiasi. Mi piace che sia piccolo, che sia portatile. Ho sempre una penna incastrata dentro perché io là scrivo le cose. Di solito lo uso anche come fosse tipo bullet journal, diciamo così, o come checklist, come luogo dove prendere appunti, disegnare, qualsiasi cosa. È un po' il mio tutto fare. Di solito o la sera prima o la mattina prima di iniziare a lavorare mi faccio una lista di robe, no? Oppure guardo le liste precedenti per vedere che cosa non è stato fatto, insomma. Però la mia regola dentro di me, ogni volta che scrivo, io ho sempre la tentazione di scrivere un botto di roba, e la mia regola è diventata questa qua. Ti vengono in mente 5 cose, scrivene 2. Okay. Perché è praticamente matematico, tra virgolette, che nascono, come dicevo prima, gli imprevisti. Il fatto degli imprevisti è un fattore in cui, quando si fa la lista delle cose da fare o i giri da fare, non se ne tiene mai conto. Io da buon romano so che se devo andare dall'altra parte di Roma, so quando parto, non so quando arrivo, perché può succedere qualsiasi cosa da qua a là a Roma. Il raccordo bloccato, se piove poi i tombini esplodono di acqua ovunque. incidenti di qualsiasi tipo, e poi trova parcheggio, cioè trova parcheggio anche lì, ci vuole un master degree di secondo livello per riuscire a diciamo a diventare un po' bravo, un po' proficient nel
trovare. Io la soluzione in mano ce l'ho sempre per questo tipo di gente qua.
Cioè
andare fuori dalle grandi città, cioè vabbè, per me la soluzione è very smart.
No vabbè, però se abiti a Roma devi imparare a risolvere. Comunque, il punto è questo, che quando tu ti organizzi non è semplicemente, sai, sono 5 km da qua a Roma, che ci vuole? Un'ora a piedi, cioè un'ora a piedi, 4 ore in macchina. È importante mettere gli imprevisti nell'equazione. Quindi per questo dico, quando devo scrivere la mia lista di cose, di solito faccio un po' due liste. Una che è tipo la master list, cioè il luogo dove butto giù tutte le cose che effettivamente devo fare o devono essere fatte, e una è la lista del giorno invece delle cose che devo fare oggi. Da quella master list o attingo le cose per l'oggi oppure continuo ad aggiungere roba che mi viene in mente. Però appunto, ti vengono in mente 5 cose che riesci a realizzare oggi, scrivine 2, perché poi la terza magari riesci comunque a farla se ci sta tempo, ma ringrazia a Dio se ne hai fatte 2. E devo dire la verità, io mi ritrovo molto in questa cosa. Se uno vuole, siccome non tutte le cose sono uguali, non tutte le cose richiedono allo stesso tempo, uno potrebbe dire scrivi 2 cose importanti del giorno che richiedono un certo tempo, e poi scrivi, metti una bella striscia orizzontale e sotto scrivi altre, che ne so, 3 cose più marginali, più semplici da portare a termine, così che ti ritrovi che sì, che hai fatto 5 cose, però 2 importanti, 3 un pochettino più così agili, facili da portare avanti. Però secondo me il discorso è sempre questo: devi preventivare l'imprevisto, che se tu non preventivi l'imprevisto, sarà una giornata molto di corsa, molto frustrante, perché ti aspettavi di aver finito una cosa alle 3, invece sono le 4:30 e ancora stai a metà della prima, e comunque non è realistico. Cioè secondo me il punto fondamentale qua di tutto questo discorso del tempo è che dobbiamo essere realistici. Realistico vuol dire che all'interno della giornata non ci sono semplicemente le cose che devi fare, ma c'è anche tutta una gestione. Devi preparare il pranzo, devi preventivare gli spostamenti, gli imprevisti, il fatto che devi andare in bagno un paio di volte la mattina, un paio di volte il pomeriggio e compagnia bella, cioè cose di questo tipo. Una telefonata, ti capita una telefonata, non lo so,
tu sì, che è, qualcosa con cui fare. Intanto dico che io avevo l'abitudine di avere anch'io il quadernino dove segnare le cose, l'ho persa, effettivamente mi fai venire in mente che dovrei recuperarla, anche perché in realtà diventa veramente, cioè sembra un po' paradossale, ma diventa molto più comodo anche rispetto a scrivere su uno smartphone, spesso, almeno io l'ho vissuto, perché ora che apri, sblocchi, fai, cioè alla fine prendi via il foglietto e via, è molto più semplice paradossalmente. Sì, io credo che l'imprevisto faccia parte del controllo del tempo, però in generale cioè l'aspetto della gestione, no? È un aspetto del tempo. Secondo me c'ha 2 aspetti il problema del tempo: uno, di imparare a gestirlo, quindi aiutarsi anche con degli strumenti per gestirlo, adesso vediamo anche cosa secondo me può essere utile, e poi il fatto di accettare di rallentare, e questo è un secondo aspetto che vediamo dopo, perché poi la società di oggi è veramente molto pressante su questa cosa dei ritmi. Però prima vorrei restare un attimo sulla gestione, che è dove sei partito proprio anche tu. La cosa più utile secondo me è quella del priorizzare delle attività e addirittura escluderne alcune, no? Perché dici ok, cioè non parto dal presupposto che siccome non posso fare tutto, mi concentro su meno. E c'è una tabellina di non mi ricordo chi, sono le classiche tabelle che dici tabella D e il nome di qualche psicologo in Italia, sì. Esatto, così, non mi ricordo come si chiama, che divideva tra urgente e non urgente e importante e non importante, no? Era tipo una matrice a 4 voci. E nel,
una tabella
con appunto priorità per importanza e per urgenza, sì, che alla fine tu davanti alle alle cose da fare, hai già un occhio su cosa è importante ed è anche urgente, cosa è importante ma non è urgente, e cosa che non è importante ma è urgente, e questa tendenzialmente è anche un po' povera, però, e sai già che cosa mettere nel non importante e non urgente, che sai che vuol dire che puoi farne a meno. E quindi per me...
non importante ma urgente, che cosa potrebbe essere?
Andare in bagno, non so, cioè non so, è proprio qualcosa di magari,
no, beh,
no, ad esempio, mettiamo ad esempio, tu per lavoro sai che non è importante risolvere, che ne so, un problema, per esempio deformazione professionale, problema al trattore, ok, io magari ho un problema al trattore che però è gestibile.
Sì.
Può non essere importante, però è una cosa che prima la fai meglio è, non so come dire,
sì,
no?
Sì,
quindi
sì.
In questo caso in realtà la grossa aiuto, diciamo, viene dal dire ok, ci sono delle cose che non sono importanti, non sono neanche urgenti, quindi le elimino, proprio non diventano più parte di una lista di cose da fare. E questo secondo me un po' rispecchia il processo che fai anche tu di selezione, magari inconscio e non con questa sì. matricina.
Ma
però,
infatti,
però alla fine
come la utilizzeresti la tabella? Allora
la tabella la utilizzerei perché intanto in generale il scrivere quello che devi fare ti aiuta, uno, a dare un nome alle cose che fai, due, a consapevolizzarle, e tre, a essere più attaccato alla realtà nell'inserire queste cose nella tua schedule, diciamo, quotidiana, e ti dà una priorità, che alla fine è quello che hai fatto tu, no? Nell'escludere di 5 cose ne scelgo 2, alla fine priorizzi. E ti aiuta a pianificare la priorità per inserirla nelle cose da fare, e inoltre ti evita di gestire i sovraccarichi di impegni, perché non hai sovraccarico.
Tu che cosa faresti? Faresti l'urgente, l'importante? Cioè l'importante e urgente chiaramente
è una cosa che va fatta oggi.
Cioè, attrae la tua attenzione al massimo, cioè,
esatto,
chiaro,
è una cosa che va, è un problema che va risolto, esatto. E poi se vogliamo priorizzare, la seconda cosa sarebbe di tendenzialmente nel non importante ma urgente finiscono cose tendenzialmente piccole, cioè che tendenzialmente sono anche marginali all'interno della giornata, quindi possiamo metterle, diciamo, in una cosa più laterale, mentre invece la grossa pulizia di priorità è importante e urgente, e poi importante ma non urgente, che quindi lo puoi
secondo
posporre,
me, guarda,
anche
vorrei,
domani.
Vorrei dare un tip, un consiglio, così, visto che io questa tabella effettivamente la utilizzo dentro di me, però in maniera più inconscia. Secondo me il discorso è questo: noi tendiamo nel classificare troppo le cose, cioè nel senso che questa tabella ci porterebbe a classificare poi tutte le cose che abbiamo nella mia master list, per dire, no? Io ho magari 20 elementi e le vado a classificare tutti in questa mega tabellona. Io il mio consiglio è quello di non farlo, però. Il mio consiglio è questo: di concentrarsi su quelle due cose che sono importanti e urgenti. Fine. Tutto il resto non ha importanza esattamente dove stanno messe, anche perché l'urgenza può essere relativa al giorno che fai la tabella. C'è un discorso bellissimo, no? Che una volta, ascoltando un podcast, si parlava del fatto della priorità, no? Che la priorità nasce come parola, come al singolare. La priorità. Poi l'abbiamo resa al plurale, le priorità, che già perde, no, il significato. Cioè la priorità è la punta, è il vertice di un triangolo. È un punto singolare, non ci possono essere le priorità. Ci può essere la priorità e poi ci possono essere dei task che diversi, magari, diverse cose che devi fare per raggiungere, per soddisfare quella priorità. Quindi in questo senso io dico che non c'è bisogno di overclassificare tutto, ma semplicemente utilizzando questo strumento di urgenza e importanza tirar fuori quei due elementi che tu puoi realizzare oggi, che puoi portare a termine oggi. Quegli altri elementi magari che sono marginali, che dicevo io, no, che tracci una riga e ne metti altri tre così, potrebbero essere cose che, non so, magari sono urgenti e che non sono così importanti, che però almeno le fai e te le levi, perché come dicevi te spesso sono cose più piccole. Ma in maniera assoluta io dico che ne metto due di cose importanti da fare, ma è veramente uno dovrebbe dire ne metto una di cose importanti da fare, la faccio fino in fondo, la faccio bene, e se poi mi rimane del tempo allora eleggo una nuova cosa da fare per il tempo rimanente. Uno potrebbe anche ragionare in questa maniera: io ne metto due perché penso che ne posso fare due, però magari a volte ne entra soltanto una. Tre, rarissimo.
Sì, diciamo che alla fine tu quello che fai è una cosa intelligente, perché tu se dai attenzione solo a quello che è urgente e importante, escludendo il resto, sai che quando quelle altre cose diventeranno urgenti e importanti, allora vale la pena farle, se no non serve farle, diciamo.
Anche questo.
Quindi il tuo approccio alla fine ti porta a ragionare così, cioè quello che io oggi escludo è perché potrebbe diventare domani urgente, importante, e quindi cioè, trasli, diciamo, la cosa a domani, dopodomani, ma fino a quel punto in cui quella cosa diventerà urgente, importante.
Ma a volte poi queste cose qua semplicemente decadono, cioè le ho messe in una lista, però poi dico, ma no, ma ne faccio proprio, cioè, nel senso,
perché vuol dire che non erano abbastanza importanti per essere fatte.
Capito, quindi cioè, secondo me quando una cosa non ricade nella casella importante urgente, non è che uno vuole posticipare o posporre le cose e non vuole mettersi di fronte alla propria responsabilità, ma piuttosto dire forse non hai abbastanza elementi per capire fino in fondo se sono importanti o se sono urgenti. Anche questo c'è da dire.
Sì, poi
siccome tempo è limitato, ecco, quindi
sì, infatti è limitato e prezioso, per cui se non facciamo qualche piccolo sforzo nel gestirlo, poi questa cosa ci rendiamo conto di non averlo mai, ma in realtà il tempo è lo stesso, cioè 24 ore ce le abbiamo noi come ce le aveva Einstein, quindi è uguale. Una cosa che io mi ritrovo molto anche nella gestione del tempo a dover farci i conti è quello di cercare sempre con la mania dell'ottimizzare tutto, di fare tante robe anche insieme, cioè laddove posso io faccio le robe insieme,
bravo,
invece in realtà le fai male. Quindi
cioè, secondo me ti scoppia. Sì.
Sì, è importante cercare di focalizzarsi nel fare le robe una alla volta, quindi quello che adesso sei chiamato a fare lo fai, e in realtà alla fine il tempo ti salta fuori, perché è vero che c'è meno, cioè ad esempio se tu devi fare un lavoro, no? È vero che se ti concentri solo su quello non fai più cose insieme, però in realtà a parità di tutto il tempo che è più sei più concentrato, quindi è più produttivo, diciamo così, alla fine ti si riduce il tempo per quell'attività lì, perché tu lo stai trapanando perfino a che non l'hai fatta, e con una forte concentrazione su quella cosa e quella soltanto. Quindi alla fine in realtà uno fa le cose fatte meglio, che alla fine è l'obiettivo per cui stai facendo quella cosa lì, cioè se stai facendo un determinato lavoro è perché lo devi fare bene, quindi anzitutto ti viene fuori meglio, e secondo alla fine il tempo ti salta fuori perché non lo stai disperdendo, ma stai dicendo ok, questo è il tempo per questa cosa e poi si passa a qualcos'altro, quindi in realtà ti rende più produttivo su quella cosa.
E poi ti dà anche un'enorme soddisfazione personale, perché ricordiamoci che uno dei presupposti importanti è il godere in generale per tutti, e fare le cose come fossi un robottino, questo ti porta anche a essere meno produttivo, a non goderti la giornata e a non vivere bene in ultima analisi. Ci sono delle cose che a volte vanno fatte e basta, anche se non ci piacciono, e va bene, amen, faremo così. Però tante volte invece nel nostro lavoro, nelle cose che vogliamo portare, progetti che vogliamo portare avanti, è bello anche godere del lavoro che stai facendo, e sicuramente lavorare in maniera concentrata e focalizzata su un elemento ci permette di dare tanto di più e di goderci molto di più quello che stiamo facendo rispetto che saltellare a destra e a sinistra in un qualche tipo di multitasking. Io non so se si sente il casino.
Sì, sì, ma ti stavo per dire, cioè, sembra la casa spiritata.
No, se la sala cinesca, perché cioè, io ho elevato a studio registrazione il mio garage praticamente, però ancora non l'ho insonorizzato, quindi sono vabbè, niente.
Vabbè, noi ci godiamo questi rumori.
Fa parte di questa registrazione, abbiamo la sala cinesca anche come terzo ospite. Allora, una cosa poi che volevo dire è questa, che sul discorso del multitasking, che ormai, capito, è proprio è l'ovvio, no? Il multitasking, in realtà io me lo ricordo la prima volta che ho sentito questa parola, multitasking, perché 30 anni fa, quando ho cominciato a utilizzare il computer, Abbiamo preso sto computer a casa e ci sta Windows 3.11, che non è manco Windows 95, non è Windows 98, non è Windows, è Windows 3.11, quello prima.
Infatti io non l'ho mai sentito, me lo ricordo.
Che è veramente, andate a vedere qualche immagine su Google, ci sarà sicuramente qualche nerd che ha messo qualche immagine, è veramente un sistema operativo vergognoso. E
allora, aperta parentesi, Windows è sempre un sistema operativo vergognoso. Sì, chiusa parentesi,
mamma mia, non si può utilizzare. Comunque, dice, cosa utilizzate voi? Sistemi Unix, quindi Linux, esatto. Anche macOS e Unix, quindi vabbè. Comunque, a parte questa pennellata nerd, mi ricordo la prima volta che ho sentito multitasking, perché dovrei installare Windows 95, a parte che è più bello, eccetera, eccetera. Perché è multitasking, questo è proprio... E che vuol dire multitasking? Vuol dire che più processi possono girare contemporaneamente. Cioè, poi tu puoi avere due programmi che fanno due operazioni contemporaneamente, chiaramente condividendo le risorse. Vabbè, questo è... Veramente, cioè, ci siamo arrivati al multitasking e ci sono cose per cui ha senso avere il multitasking. Per le macchine. Cioè, ragazzi, multitasking è fatto per le macchine,
esatto.
Perché le macchine funzionano bene in parallelo, nel senso tu hai, non so, 8 giga di RAM, gli scaffi, 4 giga un processo, 4 giga un altro processo, e loro vanno tranquillamente d'amore d'accordo, ognuno si fa i cavoli suoi, e porti avanti due lavori contemporaneamente, e va bene. Ma nel caso nostro, ne vale la pena? Questa è una domanda che pensiamo sì. Di essere più produttivi.
Sì, io farei un attimo una parentesi, cioè ci sono delle situazioni in cui ha senso, cioè se mi ascolto il podcast mentre guido la macchina non è una carenza di concentrazione, secondo me, oppure se ci sono dei casi in cui insomma ha senso coniugare due attività insieme, però tendenzialmente sono due attività che non richiedono particolare concentrazione, no?
Quindi vabbè, perché sono ortogonali, no? Cioè come guidare, camminare e ascoltare il podcast sono due attività ortogonali, un'attività fisica che richiede un impegno fisico, l'altra è un'attività, diciamo, così. Com'è?
Bello ortogonali, dico.
Ortogonali.
Ah, parola.
Ho studiato geometria pure io.
No, ho capito il senso, però è vero.
Beh, sì, cioè, richiedono due cose diverse. Cioè, come non puoi bere e mangiare insieme, perché non si può condividere il tubo digerente, però appunto puoi bere e ascoltare una persona che ti parla. Cioè, queste sono attività che possono essere fatte insieme. Però allora, il problema è che spesso noi utilizziamo il multitasking per attività magari... di solito intellettuali, diciamo così, capito? Sto scrivendo l'email, però nel frattempo ascolto una cosa o mando avanti un altro robo, oppure mentre finisce quello intanto finisco un'altra cosa, e questo qua secondo me è l'inceppo vero, che mentre mando questa file, non so, intanto inizio un altro robo, no? Per dire, questo tipo di processo qua distrugge il flow. Quello che si chiama in gergo il flow, il flusso. Mm-hmm. Il flusso di pensieri, il flusso di concentrazione. Distrugge la nostra concentrazione. E questo è devastante, perché il massimo del nostro lavoro, della nostra creatività, della nostra intelligenza, viene quando noi entriamo in uno stato di flow. Cioè quando noi riusciamo a entrare in uno stato di profonda concentrazione, che si raggiunge soltanto quando rimaniamo sul pezzo per un certo tempo, no? Mettiamo che tu stai scrivendo un articolo e nel frattempo zompetti a destra e a sinistra, non sarai mai concentrato.
Esatto. E io migrerei, cioè approfitterei per migrare questo argomento su una cosa che secondo me oggi è ancora più profonda, legata alla gestione del tempo, e cioè al fatto di dire, di accettare un rallentamento dei nostri ritmi, specialmente, e io me lo devo ripetere, sta a ripetere, perché tendenzialmente voglio sempre occuparmi in qualcosa, perché siamo sempre bombardati, diciamo, chi per lavoro, chi per la famiglia, chi per mille motivi, da cose da fare e da risolvere tutte immediatamente, sempre subito, sempre disponibili, sempre, 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 sempre. E tutto di corsa, Quindi, cioè, diciamo che a questo punto la gestione del tempo, secondo me, come abbiamo detto, anche focalizzarsi su una cosa alla volta, mettere delle priorità, eccetera, diventa anche funzionale al dire, ragazzi, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, più del denaro, no? Si dice il tempo è denaro, però in realtà non è più del denaro, semmai è il denaro che è tempo, perché alla fine, forse lo accennavo in un altro episodio,
sì,
che alla fine il denaro è dire il mio tempo per cui ho lavorato, lo stocco, no? Con un qualcosa per cui mi rende la possibilità di spendere il guadagno di quel tempo in futuro. Però il tempo è veramente una cosa che non si può comprare e vendere, e tendenzialmente quando se io mi capita spesso magari di parlare con persone più anziane o comunque dai 50-60 anni, anche così, tendenzialmente quando si guardano indietro, ma tutte le persone, forse anche noi più giovani in realtà abbiamo già sia questa percezione, quando ci si guarda indietro non ci si mangia mai le mani per un tempo speso a correre indietro, a lavorare, a fare un'altra cosa. Cioè, di solito il tempo che poi si rimpiange è quello che non hai passato tipicamente nelle relazioni. Cioè, questa è una cosa proprio...
vero, questa cosa è verissima, Manu, stravera.
Un filo conduttore è proprio quello delle relazioni. E poi del tempo anche per sé, cioè per dire di una passione che magari volevi portare avanti ma non l'hai mai fatto, anche un pallino che avevi di realizzare qualcosa, di coltivare una passione, una cosa, e non l'hai fatto. Quindi tendenzialmente, e queste sono cose sempre personali, cioè non per soddisfare un cliente in più, per lavorare un'ora in più, eccetera. Sono sempre cose personali e profonde, diciamo, le cose che ci mancano guardando indietro. E secondo me è importante entrare nell'ottica di accettare di rinunciare a delle ore della rat race di cui siamo immersi, nella corsa dei topi dentro dei criceti, che fa parte ormai del nostro essere, della società nostra, e sottrarre un po' di queste ore per darle a noi stessi e alle relazioni. E parte di questo però è di togliere, secondo me, tutte quelle cose che non sono essenziali ma sono input esterni. E per esempio per me il punto di partenza qua è comunque sempre la tecnologia, cioè tutto l'aspetto dei social, eccetera. Anche quando magari diciamo adesso stacco e scrollo Instagram, cosa che per me non so neanche cosa voglia dire, però comunque lo sento spesso, no? Questa cosa di dire mi stacco, prendo mezz'ora della mia giornata, un'ora della mia giornata in cui proprio cazzeggio su Instagram, però in realtà tu stai comunque assorbendo input, cose, eccetera, poi è molto visivo, no? Visuale, quindi tu accumuli, eccetera, e scrolli subito una foto dietro l'altra, cioè proprio ti riporta in quella dimensione di corsa, di continui input esterni, qualsiasi stimolazione continua, e non ti fermi. E invece secondo me è importante accettare di sapersi fermare nella propria vita. Io dico anche, cioè, prendersi dei tempi proprio del silenzio, che è una cosa a cui non siamo proprio abituati.
Questa è una cosa verissima. Questo qua del silenzio è una grande verità che tu hai detto. Io lo sfrutto durante la giornata, specialmente magari la mattina o anche a metà mattinata, o anche se è possibile la sera. Il silenzio è veramente un luogo privilegiato dove poter entrare in noi stessi. No, grazie che l'hai detto, infatti.
Sì, beh, però secondo me il primo step pratico per prendersi questo tempo è ridurlo comunque la tecnologia. L'abbiamo detto tante volte, però secondo me veramente è un modo per pensare di darsi del tempo di stacco, ma in realtà non stai staccando, ti stai riempendo di altre cose, altri input, eccetera, e non è tempo per te. E quindi secondo me la prima cosa pratica è il ridurre o staccare proprio la tecnologia, perché è il primo tempo che secondo me è immediatamente disponibile per la maggior parte delle persone al giorno d'oggi. È proprio immediatamente disponibile, cioè dall'oggi al domani lo puoi tagliare. E in questo senso anche magari l'approccio alla tecnologia, calendarizzarlo ad esempio, può essere utile, no? Visto che siamo abituati ad avere mille notifiche sui cellulari.
Da quest'ora a quest'ora magari Sì, posso utilizzare il telefono, non so.
Esatto, rispondo ai messaggi, eccetera, però diventa un'attività da inserire. E poi, secondo me, anche una cosa che mi aiuta è anche cercare di dire, trovare il tempo per te e poi farlo magari anche in momenti, tipo la mattina, no? Iniziare la giornata, ma è una cosa che io ho trovato utile in momenti della mia vita, iniziare la giornata con qualcosa che è per te, che è appunto questo tempo dei silenzi o questo tempo in cui ti puoi dedicare a una lettura tua, a un'attività, a una passione tua, eccetera. Ma farlo la mattina dà proprio il fatto, dà proprio l'idea dell'iniziare la giornata che è una giornata tua, capito? Che tu non stai correndo solo per il tuo cliente, il tuo datore di lavoro, eccetera, ma che ti dai spazio per te.
Anche, per me è importante anche chiudere così. E per me, cioè, sarebbe assurdo chiudere con qualcosa di visivo come possa essere Instagram, YouTube, e devo dire a volte guardiamo un film la sera, però prima di andare a dormire leggo sempre un libro, cioè se leggere qualcosa però di scritto che sia lungo, capito, che non che sia un articoletto breve, ma qualcosa di lungo che ti porta all'interno di una storia per diversi giorni o diverse settimane, ti fa entrare in un tempo molto molto personale e quindi ti fa anche entrare, secondo me, nel tempo del riposo con un'attitudine veramente di fermarti.
Sì, esatto. Entrare ti porta molto più nell'ottica di questo sano rallentare, diciamo che non significa, secondo me, lasciarsi dietro le responsabilità che abbiamo sul lavoro, sulla famiglia, eccetera, ma anzi, delle volte vuol dire saper dare il giusto valore, il giusto peso a quelle attività. E qui ritorniamo senza fare mille attività tutte insieme, eccetera, ma dire ok, questo è il tempo del lavoro, resto pienamente nel lavoro, questo è il tempo della mia relazione con gli altri, il telefono non c'è perché sono nella pienezza del momento della relazione con gli altri. Però questo ti porta a rallentare, cioè a dare il 100% in quel tempo dedicato a quella cosa, ma non oberarsi di cose, di correre di continuo, eccetera. È una cosa che anch'io faccio fatica a fare, specialmente adesso sto anche lavorando con un'azienda che un po' a volte a me dà quasi fastidio, no? Certe inefficienze, certi ritmi lenti che mi trovo davanti, perché mi sembra proprio anche tempo perso. Però è proprio vero come le nostre mentalità sono proprio hanno assorbito questo approccio alla vita di dover riempire sempre il tempo, dover sempre correre dietro alle cose. E invece è importante, secondo me, ridare il giusto peso alle vari tempi che dedichiamo e ritrovare quel distacco e rallentamento dal tram, diciamo, quotidiano. E questi sono gli strumenti pratici, secondo me, principali, quindi la riduzione della tecnologia, e su questo abbiamo anche diversi episodi sulla questione della tecnologia,
sì, il minimalismo digitale, eccetera.
Esatto, e anche per me la questione del silenzio, dello staccare veramente, è una cosa che porta tanto frutto in questo senso.
Va bene, dai, io sono contento, mi sembra che abbiamo tirato fuori veramente degli spunti importanti, sono molto 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 felice. Ah, mi farebbe piacere veramente ascoltare da chi sta ascoltando che cosa ne pensa di tutti questi argomenti così.
Esatto. Oh, mi è venuta in mente un'altra cosa, però prima di lanciare anche dove ci posso contattare, che vai. Una grossa perdita di tempo e risorse, secondo me, che abbiamo nella nostra vita è nel giudicare, criticare o sparlare degli altri, nel senso che non è solo una questione di tempo, ma è anche
pensiero.
Una questione di pensiero. Quindi le volte, per carità, non vuol dire che non puoi avere un'opinione sugli altri, eccetera, però alle volte questo continuo pensiero in realtà ci fa del male. Questa è una cosa che mi è venuta in mente, quindi anche, cioè, rallentare vuol dire anche saper riempire anche la tua giornata, il tuo tempo di pensieri, non so, dico positivi, ma non nel senso di positivismo, capito? Ma nel senso di,
no, no,
di
no,
bellezza,
cose costruttive.
Esatto,
sì, certo.
E poi sì, se volete contattarci, scriverci e fare anche dirci come la pensate su questa cosa, potete farlo a scrivi@realmen.it.
Mentre sul sito realmen.it sempre trovate il box dove poter inserire la vostra email e ricevere la newsletter mensile di Realmen, dove trattiamo sempre argomenti simili a quello di oggi. E per il resto, un nuovo episodio ogni mercoledì del podcast e basta, direi, no? Stiamo per entrare in un nuovo tempo in cui andremo in giro a fare delle interviste fighe. Già l'abbiamo programmata e vedrete dei bei contenuti in futuro.
Esatto, una ricchezza di nuove interviste e anche sul sito stiamo pensando di aggiungere un po' di contenuti in più, quindi state aggiornati.
Dai. Bene, buona settimana a tutti. Ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio del podcast Realmen. Ciao.
Ciao.